Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Il regno di Dio è come un banchetto di festa. Tutti sono invitati a partecipare. Apriamo la puntata con un commento alla parabola di Gesù detta del Gran Convito. Buongiorno, bentrovati a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina.
Vi saluta cordialmente anche Luisa Nitti. Sì, iniziamo oggi con un commento biblico tenuto dal pastore di Bellinzona, Stefano D'Archino.
La puntata propone poi un'intervista con il professor Christophe Chalamet, docente di teologia sistematica all'Università di Ginevra. Christophe Chalamet ha partecipato di recente a una consultazione delle chiese protestanti sul tema chiese e pandemia.
E in chiusura della puntata, la rassegna stampa.
È stata preparata una grande e ricca cena, ma gli invitati non partecipano, hanno altro da fare. È la parabola da cui prende spunto la meditazione biblica proposta oggi dal pastore di Bellinzona, Stefano D'Archino.
La lettura del testo biblico, tratto dall'Evangelo di Luca al capitolo 14, è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi parliamo della parabola di Gesù detta del Gran Convito. Un grande banchetto era l'immagine comune a quei tempi dell'accoglienza nel regno del Signore.
Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, perché tutto è già pronto!» Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: «Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi». Poi il servo disse: «Signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto». Il signore disse al servo: «Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena».
Gesù era a pranzo da un capo dei farisei e la parabola è una forte critica ai farisei, che si sentono invitati naturali al convito del Signore. Nel racconto però rifiutano l'invito con delle scuse. Cosa significa? A quel tempo per un banchetto si mandavano i servi per un primo invito e poi per un secondo quando tutto fosse pronto. Nella parabola c'è però un solo servo del Signore che va a chiamare tutti. Sembra proprio riferirsi a Gesù Cristo. Gli invitati, cui era stato mandato il primo invito, sono dunque i farisei che conoscevano le scritture, ma che quando giunge Gesù Cristo rifiutano di ascoltarlo. Allora vengono cercati coloro che non erano inizialmente invitati, cioè non erano a conoscenza del Signore e della sua parola. E Gesù esce ben due volte in cerca di umili ed emarginati. È detto addirittura: «costringili ad entrare». Solo per grazia del Signore sono ammessi al banchetto. Si è salvati rispondendo all'invito di Gesù Cristo e non con i propri sforzi. Come si accoglie l'invito al convito di Dio nel tempo presente? Spesso si è detto che accettare o meno l'invito sarebbe accettare l'appartenenza ad una chiesa. Non sempre però la Chiesa è stata o è fedele al messaggio evangelico. Anzi, alle volte le Chiese rischiano di mettersi nella tranquilla posizione dei farisei, che si sentono a posto e invece non vedono che stanno rimanendo fuori del regno. In questo senso la parabola diviene un monito alle Chiese e ai cristiani, quando mettono al primo posto le loro idee e non l'Evangelo. Infatti, l'invito di Dio è inserito nella vita quotidiana, e le scuse di chi declina l'invito mostrano che ognuno mette prima le convenienze personali invece di accettare l'invito al banchetto, l'invito di Gesù Cristo, il seguire la sua parola in questa vita. L'accoglienza degli umili al banchetto ci fa pensare poi che il prendersi cura di poveri ed emarginati sia collegato all'accettare l'invito di Gesù. Ecco allora l'urgenza del padrone di casa. Chi è messo ai margini della società aspetta aiuto, ma soprattutto accoglienza, subito. Ascoltare il messaggio di dignità, inclusione e salvezza del Signore è essenziale se sono sconfitto dall'ingiustizia, se sono atterrato o vincolato dalla malattia. Sapere di essere invitato, accettato, amato dal mio Signore è fondamentale. Il bene è urgente, l'amore per il prossimo è urgente, l'annuncio dell'Evangelo è urgente per il nostro prossimo in difficoltà, oltre che per la nostra stessa esistenza. Il Signore vuole la nostra salvezza e siamo sempre in tempo per vivere della grazia di Gesù Cristo. Il suo invito è per uno splendido banchetto in cui c'è ancora e sempre posto, per ritrovarsi insieme con gioia e non essere dispersi in isolate strade periferiche. Accettarlo e cogliere una festosa occasione di compagnia, iniziare a ricevere quel dono di Dio che è la fraternità umana. Come cristiani possiamo sempre dire a tutti coloro che incontreremo nella nostra vita: vieni a conoscere Gesù Cristo. C'è sempre posto per tutti alla sua tavola imbandita, nella sua gioia. Alla prossima domenica, buona settimana.
In ambito ecclesiastico è in corso un'approfondita riflessione sugli impatti che la pandemia ha avuto a livello pastorale e teologico. La crisi sanitaria mondiale è un'occasione per ripensare alcuni temi teologici.
Interpretare o reinterpretare i testi sacri alla luce della crisi del Covid-19 significa tornare a riflettere su questioni fondamentali. Di fronte a tanta sofferenza, dov'è Dio? C'è ancora spazio per parlare della fede?
Il docente di teologia sistematica all'Università di Ginevra, Christophe Chalamet, è intervenuto alla recente consultazione promossa dalla Comunione Mondiale di Chiese Riformate, dalla Comunione di Chiese Protestanti in Europa e dalla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, consultazione tenutasi a Roma e intitolata «Cosa possiamo imparare dal coronavirus? Sfide teologiche ed etiche per le chiese durante la pandemia da Covid-19».
Ha intervistato Christophe Chalamet la nostra collega Gael Kurtens.
Professor Chalamet, lei è intervenuto sul rapporto tra Dio e natura, un classico nella teologia. È dunque indispensabile tornare sulle questioni di fondo?
Oui, mais en fait la théologie, elle doit toujours reprendre les choses à partir de zéro.
Va detto che la teologia deve sempre ricominciare da zero. Era così che Karl Barth intendeva la teologia. Per lui bisognava senza sosta ricominciare dal principio e bisognava farlo tutti i giorni. In un certo senso la pandemia non fa altro che confermare quel che la teologia dovrebbe già sapere. Non c'è nulla di acquisito una volta per tutte, ma bisogna costantemente ricominciare da capo. Significa focalizzarsi sulle scritture, sul Nuovo e Vecchio Testamento, ma anche sulla riscoperta della figura di Gesù Cristo e su quanto ha da comunicarci oggi attraverso questi testi e attraverso la sua presenza.
E la sua presenza aussi.
In questo particolare momento storico, lei auspica la riscoperta anche di un concetto teologicamente poco considerato, la resistenza.
Face au mal, nous ne sommes pas appelés simplement à la patience et à endurer le mal, mais autant que faire se peut aussi à lutter contro il male.
Di fronte al male siamo chiamati non soltanto a fare prova di pazienza e a sopportare il male, ma nella misura del possibile anche a lottare contro il male. Le nozioni intorno al concetto di provvidenza veicolate dalla teologia classica non bastano. E mettiamoci pure la teologia protestante che si rifà a Giovanni Calvino, dove troviamo anche cose belle sulla provvidenza, che vogliono essere di conforto alle persone chiamate alla pazienza nelle avversità, ma anche alla riconoscenza nei tempi più tranquilli. Ecco, a me sembra che manchi invece questo elemento della resistenza, che pure è stato riscoperto a partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto nel corso del XX secolo.
A partire del XIX e soprattutto ancora del XX secolo.
Lei parla di resistenza, ma le chiese possono essere resistenti, non solo teologicamente parlando, ma per esempio anche a livello politico, nel senso nobile del termine.
Oui, et l'idéal c'est pour les églises de le faire ensemble, communautairement.
Sì, l'ideale per le chiese sarebbe di esserlo insieme, cioè essere resistenti a livello di comunità, non solo attraverso i propri vertici, ma prendendo in considerazione la possibilità di una lotta comune a favore della dignità umana, per la promozione e la valorizzazione della sanità pubblica, chiamando tutti e tutte ad essere responsabili. In fin dei conti è di questo che si tratta. Non possiamo pensare di uscire da una crisi di questa portata se non abbiamo una concezione profonda della responsabilità che ognuno e ognuna di noi ha individualmente nel superamento della stessa crisi.
Come porci dunque di fronte a interpretazioni teologiche che vedono nella pandemia una punizione divina, che spesso vengono veicolate proprio nel mondo evangelico più fondamentalista?
Je pense que là il faut engager un débat théologique. On doit pouvoir débattre en église.
Qui bisogna intavolare un dibattito teologico. Nelle chiese e tra le chiese deve essere possibile dibattere, e penso in particolare alla necessità di un dibattito intraprotestante. Bisogna evitare di mescolare tra loro testi biblici che parlano effettivamente della punizione di Dio, come per esempio nel caso dell'esilio di Israele nel VI secolo avanti Cristo, quando i profeti hanno interpretato come punizione divina l'azione di Nabucodonosor, re di Babilonia. Ecco, qui i protestanti devono fare attenzione a non appiccicare sulle nostre crisi contemporanee dei testi di 2500 anni fa. Basti pensare ai terremoti ad Haiti, o all'11 settembre, o anche all'AIDS. Ogni volta riemerge la narrazione della punizione divina. Dobbiamo veramente smetterla con questo tipo di discorso.
Quindi, esegesi, cioè contestualizzazione dei testi sacri.
Donc exégèse, exégèse critique, exégèse intelligente des textes.
Un'esegesi critica, intelligente dei testi, non letterale, che permetta un dibattito tra specialisti, insieme agli stessi fedeli. Serve una riflessione comune e ad ampio raggio.
Donc voilà un débat large, une réflexion commune large.
La puntata odierna di Tempo dello Spirito prosegue con la rassegna stampa.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Il numero di ottobre della rivista Bref dedica particolare attenzione alla presidente della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, la pastora Rita Famos, e lo fa dedicandole una lunga intervista. Il suo ruolo come presidente della Chiesa Riformata Nazionale, l'esito del voto dello scorso 26 settembre sul matrimonio per tutti, lo stato di salute dei rapporti ecumenici, la posizione della Chiesa rispetto alla questione climatica e infine il caso Locher. Sono questi i punti principali toccati nell'intervista. Scarsa attenzione viene dedicata al profilo biografico di Rita Famos, di cui sarebbe stato invece interessante conoscere il percorso. La presidente dei Riformati prende chiaramente posizione in merito all'ecumenismo, affermando di essere delusa dall'immobilismo cattolico sul tema della cena del Signore. Assicura la solidarietà dei Riformati alle donne cattoliche che chiedono riforme nella loro Chiesa e ammette, ricadendo su questo punto in affermazioni ovvie e francamente banali, che la liturgia cattolica è più accattivante di quella riformata. Per il resto, Famos ribadisce che tra i riformati si riscontra una pluralità di opinioni, che lei, in quanto presidente, è chiamata semplicemente a moderare il dialogo tra le varie correnti, che la Chiesa svizzera è aperta nei confronti delle coppie omosessuali. E quando si arriva a parlare del caso Locher, ripete quanto già detto in occasione del recente sinodo straordinario, e cioè non molto. Significativamente l'intervista è intitolata Ohne Titel, cioè senza titolo, e in effetti la pastora Famos non lascia trasparire nessuna linea precisa, nessun programma particolare, forse perché è in carica da soli 9 mesi, o forse perché i riformati in questo momento a livello nazionale sono ancora alla ricerca di un profilo. Sul portale voceevangelica.ch potete leggere la reazione di Raphael Rauch, redattore dell'agenzia cattolica cat.ch, all'intervista di Rita Famos.
Prima di chiudere segnaliamo un appuntamento per questo pomeriggio alle ore 16 in via Landriani 10 a Lugano. Dialoghi in canto, un'iniziativa dell'amicizia ebraico-cristiana.
Ospiti dell'incontro che intreccia musica e parole sono Sara Kaminski, docente di ebraico moderno all'Università di Torino, e Maria Teresa Milano, docente di ebraico biblico presso lo studio teologico di Fossano. Maria Teresa Milano è anche musicista.
Siamo in chiusura, grazie per aver seguito questa puntata di Tempo dello Spirito.
Grazie anche al tecnico Igor Gianola con noi oggi in studio.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.